Sì, questo era quello a cui eravamo arrivati e stavamo affrontando un problema che ha una innegabile attualità nei nostri tempi, cioè il problema dei peccati della Chiesa, perché si sente continuamente parlare dei peccati della Chiesa e la Chiesa è sempre messa in cattiva luce un po' da tutti. E bisogna stare molto attenti perché molta gente barano, eh. Per esempio, settimana scorsa su un grande quotidiano che mette le frasette nella pagina culturale, le frasette che una volta c'erano solo nei Baci Perugina, ma adesso ci sono anche sui giornali, e è una frase di Michele Serveto, e sotto c'è la spiegazione, uomo religioso condannato al rogo. E tutti pensano all'Inquisizione. Michele Serveto è stato condannato al rogo, ma da Calvino e dalla Chiesa calvinista, nessuno diceva questo, che bruciavano molto di più. No, vabbè, tanto per dire che il problema c'è. Molti anche tra i cristiani parlano dei peccati della Chiesa, però noi abbiamo visto invece che direi l'insegnamento che ci viene dai simboli apostolici non è in questa linea. Si parla della Chiesa Santa. Questo è un aggettivo che non manca mai, mentre tutti gli altri variano. Questo c'è sempre. La Chiesa antica ha ritenuto che tra le cose che bisogna capire quando si affronta il tema della Chiesa è la sua santità. Allora diciamo, ma allora chi ha ragione? Insomma, cosa facciamo? È santa o è peccatrice? Io farei una premessa metodologica che richiamo poi molto spesso. Quando si tratta di queste cose, vale poco dire secondo me la cosa stanno così. Perché, vabbè, secondo te, va bene, ma questo non è un metodo che è scientificamente fondato. Noi dobbiamo appurare come stanno le cose secondo Dio. Per appurare come stanno le cose secondo Dio, dobbiamo metterci in ascolto della rivelazione, di qui sempre questo nostro continuo rifarci ai testi, specialmente del Nuovo Testamento. Allora, se noi leggiamo il Nuovo Testamento su queste tematiche, ci sono due annotazioni che si impongono subito. Da un lato, non c'è nessun imbarazzo a parlare male degli appartenenti alla Chiesa, anche dei più illustri, dei più importanti. Dall'altra, quando si parla della Chiesa, non c'è mai l'accenno a qualche cosa di disdicevole. Il tema della Ecclesia è sempre accompagnato da un grande senso di rispetto. Cominciamo da questa seconda osservazione. Io cito dei testi che sono abbastanza noti, ma si vede qual è lo spirito. Prendete per esempio la pagina famosissima del primato di Pietro. Gesù dice: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, la chiesa sua, mia chiesa. La Chiesa è opera sua, dunque è sua. E non c'è da supporre che il Figlio di Dio sia un costruttore maldestro, che crei qualche cosa che poi lo metta in imbarazzo o non gli faccia onore. O non è un proprietario distratto e trascurato che dopo aver costruito lasci che vada alla malora e che si corrompa. Perciò le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Così, per esempio, voi leggete il capitolo 20 di San Paolo, degli Atti degli Apostoli, quando San Paolo incontra i presbiteri di Efeso, è un discorso pieno di commozione, lui se ne va dicendo non mi vedrete più, e tutti insomma cercano, ma no, non andare. E lì in quel discorso egli parla della Chiesa di Dio che egli si acquistò con il sangue del suo proprio figlio. Questo è il modo con cui si parla della Chiesa. Non staremo poi a rammentare il tema della Chiesa corpo di Cristo, della Chiesa sposa di Cristo, perché è evidente che queste due categorie sono incompatibili con qualunque espressione che possa suonare negativamente. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa, dice il quinto capitolo della lettera agli Efesini. Perché le leggi dell'amore di Cristo è, come dire, va al contrario della legge dell'amore umano. L'amore umano nasce dalla bellezza dell'oggetto amato. L'amore divino crea la bellezza. Se il Signore ama qualcuno, quello diventa bello, diventa santo, perché l'amore di Dio è efficace. Quindi Cristo ha amato la Chiesa ed è per questo che la Chiesa può comparire senza macchia né ruga, ma santa e immacolata, come dice San Paolo. Così la prima lettera a Timoteo si parla della Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ma forse l'espressione mi pare più bella è nella prima lettera di Pietro, dove non compare mai il termine ecclesia. Però vi si trovano gli accenti più elevati, più commossi, atti a ravvivare nei cristiani la gioia e la fierezza dell'appartenenza ecclesiale. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. A conclusione di questo rapidissimo cenno, ricordo, l'ho già fatto l'anno scorso, ma alla fine del terzo capitolo della lettera agli Efesini c'è una dossologia, come capita spesso nelle lettere degli Apostoli. Ma questa è curiosa perché San Paolo si esprime in questi termini: a lui, cioè a Dio Padre, la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Tutti lo leggono, tutti ci passano via, nessuno si accorge della straordinarietà di questa espressione. Sembrerebbe che per San Paolo la Chiesa venga prima di Cristo. Non è così, ma è che in realtà la Chiesa è il Cristo totale e quindi è incluso anche Cristo. Questa è stupefacente, la naturalezza con cui non solo vengono messi sullo stesso piano la Chiesa e Cristo, ma in qualche modo quasi si vede che il primo approccio al mistero è dato dal Cristo totale, in cui c'è dentro anche Cristo. Io credo che non si poteva inventare una forma più breve e più chiara per alludere all'inclusione dell'ecclesiocentrismo nel cristocentrismo, che è il senso ultimo ed eminente del nostro discorso. Però di fronte a questo linguaggio che parla sempre di bellezza, di santità, eccetera, non c'è altrettanto rispetto per i membri della Chiesa. Uno potrebbe dire: ma se la Chiesa è così santa, dobbiamo dire che tutti i membri della Chiesa sono senza debolezze, senza peccato. Beh, il Nuovo Testamento non lo dice questo. Anzi, direi che ce n'è per tutti. San Paolo ai cristiani di Tessalonica, che tendono all'ozio con la scusa che il Signore deve tornare presto, li tratta con durezza. Alcuni tra voi vivono disordinatamente senza far niente. San Paolo era un po' spaventato da questo andazzo della Chiesa di Tessalonica, perché c'era già stata l'esperienza della Chiesa di Gerusalemme. Perché noi esaltiamo molto il comunismo della Chiesa di Gerusalemme, no? Per cui bisogna riprendere la strada primitiva secondo l'evangelico disegno, ed è rimasta quasi come un rimorso perenne che adesso non si mette più in comune i beni. Ma in realtà, se voi leggete le pagine di Luca difende la Chiesa di Gerusalemme, perché la Chiesa di Gerusalemme insomma faceva un po' problema a tutte le altre chiese. Perché? Perché la Chiesa di Gerusalemme, con molta generosità e con molta fede nel ritorno di Cristo, siccome Gesù Cristo doveva tornare e ritenevano che dovesse tornare presto, beh, allora si spiega questo sistema economico che mangia il capitale, no? Perché lì dovevano tutti vendere le proprietà, portare tutto alla Chiesa, quindi alla Chiesa che doveva essere ricca, no? E la Chiesa manteneva tutti, che è un sistema bellissimo, supponendo che il mondo finisca presto però. Il mondo poi non è finito e la Chiesa di Gerusalemme è caduta in una miseria che 20 anni dopo doveva ancora essere alleviata con le collette di tutte le altre chiese. Se voi leggete le lettere di Paolo c'è sempre la storia: allora mi raccomando, mettetevi i soldi che dobbiamo aiutare i santi di Gerusalemme, no? Beh, sapete come capita quando si fanno le collette, che all'inizio c'è un grande entusiasmo, tutti danno volentieri, però se la cosa diventa lunga uno comincia a dire, beh insomma, però quelli là se la sono goduta, adesso si arrangino, insomma, no? San Luca difende e presenta, in fondo dice, beh l'hanno fatto per un atto di fede, ma San Paolo, vedendo che quelli Tessalonica cominciavano anche loro a dire, ma Gesù Cristo deve tornare, è inutile lavorare, è vero, se Gesù Cristo deve tornare è meglio che ci diamo tutti alla bella vita e non facciamo tanta fatica. Allora è molto aspro con loro, no? Non parliamo con i cristiani di Galazia, questo è l'unico, sono gli unici che lui offende direttamente, no? O insensati Galati, dice, insensati, anoetoi, cioè senza testa, o Galati senza testa, beh, non è che sia un gran complimento. E poi più avanti dice, ma siete dunque privi di intelligenza? In fondo gli dà dello stupido in sostanza, no? Senza tanti complimenti. Ma parliamo poi di quelli di Corinto, che pure idealizza la Chiesa di Corinto, io vi ho dato come sposa a Cristo, no? Però dice, sì, va bene, però il vostro comportamento guardate che è fuori strada, tollerate che ci sia un incestuoso tra di voi, profanate l'Eucaristia litigando e mangiando, insomma, non ha nessuna paura di dire che i santi, perché poi li chiama santi, i santi in realtà sono peccatori. Ma poi anche per i personaggi molto più importanti, per esempio Barnaba, che gli Atti definiscono uomo virtuoso e pieno di Spirito Santo, e Pietro, che è il capo riconosciuto dei discepoli. Beh, se voi leggete la lettera ai Galati, Paolo dice che, riferendosi a Pietro, io mi opposi a lui a viso aperto e l'ho accusato di ipocrisia. Ipocrisia, forse il senso giusto è di peccato contro la verità. E dice anche Barnaba si lasciava attirare nella loro ipocrisia. Quindi, come vedete, non c'è assolutamente nessun problema per dire che tutti i membri della Chiesa, anche quelli più importanti, hanno dei difetti, dei peccati, si devono correggere, eccetera. Ma a questo punto però bisogna cercare di far concordare questi due dati. Come si fa? Come fa a essere santo un organismo che si compone di uomini, tutti chi più chi meno contrassegnati dalla colpa? Voi troverete che questa è la forma più consueta, chi difende la santità della Chiesa dice, fa osservare che mentre i peccati sono dei membri, la santità è nei mezzi di grazia di cui la Chiesa dispone. Quindi la Chiesa è santa e santificante, perché santa e santificante è la dottrina che custodisce, perché santi e santificanti sono i sacramenti che le sono affidati, perché santi e santificanti sono le istituzioni che la reggono e la compaginano, perché sante e santificanti sono le mete che essa addita alla volontà e all'agire dell'uomo. E quindi questa sarebbe già una soluzione, perché queste cose sono vere. Però il problema non si risolve adeguatamente, perché così si viene a capire che la Chiesa ha i mezzi di santità, ma non si viene a capire che sia santa lei. Mi pare che non si risponde adeguatamente. Soprattutto se noi siamo arrivati a capire, ed è fondamentale, che la Chiesa è il popolo di Dio, cioè la Chiesa siamo noi. E quindi in sostanza, se noi diciamo che la Chiesa è santa, questa santità in qualche modo deve inerire anche in noi, se no come si fa a dire che la Chiesa è santa? Ma allora qui non si riesce più, ma come facciamo? Diciamo che non è vero che i membri della Chiesa peccano, o diciamo che non è vero che è santa. La prima forma è stata anche sperimentata, per esempio, da quelli che ritenevano che chi pecca non è degno della Chiesa e quindi deve andare fuori. Questa è un po' la eresia catara dei puri, degli illuminati. Quelli che peccano non sono della Chiesa. Questa è l'eresia peggiore che si poteva inventare, perché rinnega la misericordia del Signore. Ringraziando il cielo, noi siamo tutti peccatori, ma siamo tutti dentro nella Chiesa. Guai se uno dovesse uscire dalla Chiesa quando pecca. Quindi questa assolutamente non è una strada percorribile. Allora resterebbe l'altra strada di dire, allora rassegniamoci a dire che la Chiesa non è santa. E se tutti peccano, allora anche la Chiesa è peccatrice. Allora non è una comunione dei santi, perché questa è una verità del credo, no? Non è una communio sanctorum, ma è una communio peccatorum, che è quello che impavidamente sostiene il Kung. Kung dice la Chiesa è una communio peccatorum, solo che adesso dovrebbe anche correggere il credo, dovrebbe cambiare il credo, perché Kung è un uomo dotto che si immagina di essere teologo, ma vabbè, non oppure si dice no, è una peccaminosità avvolta dalla grazia di Dio, cioè sarebbe la trasposizione sul piano ecclesiologico di un concetto sul piano antropologico che era tipica dei riformatori, cioè l'uomo è simul iustus et peccator, è insieme peccatore e giusto. Ma per la verità di questa dottrina non c'è traccia nella parola di Dio. Non c'è traccia nella parola di Dio, ma ultimamente, in questi ultimi 30 anni, molti teologi cattolici hanno detto nella parola di Dio, no, ma nei padri sì, perché i padri dicono che la Chiesa è casta meretrix, è una prostituta casta, quindi ecco che dice, è insieme santa, casta, ma anche peccatrice, perché è una prostituta. È cominciato von Balthasar a dare questo titoletto, senza, lui per lei è furbo, non ha approfondito, e tutti come i pecoroni gli sono andati dietro e dicono sempre, è come dicono i padri. Anche il Kühn lo leggete, come usano dire i padri, la Chiesa è casta meretrix. Beh, a me è venuta l'idea di andare a vedere questi padri. La scoperta è questa, ce n'è uno solo. E a farlo apposta è Sant'Ambrogio. Allora ho detto, beh, andiamo a vedere in che senso Sant'Ambrogio dice che la Chiesa è casta meretrix. Questa espressione è un oxymoron, no? Cioè l'accostamento di due termini in opposizione tra loro. Questa espressione si trova nella sua meditazione su Rahab, la prostituta di Gerico. Nel libro di Giosuè è contenuta questa storia che aveva ospitato gli esploratori, per cui alla fine riesce a salvare tutti. Vengono uccisi tranne la sua casa e quelli che erano dentro nella sua casa. Allora, Sant'Ambrogio dice così, Rahab, che nel tipo era una meretrice, nel tipo vuol dire nella figura, ma nel mistero, che nella realtà vera è la Chiesa, indicò nel suo sangue il segno futuro della salvezza universale in mezzo alle ciglia del mondo, perché dalla finestra hanno mandato fuori un drappo rosso per indicare agli ebrei che questa casa doveva essere rispettata. Essa non rifiuta l'unione con i numerosi fuggiaschi, tanto più casta quanto più strettamente congiunta al maggior numero di essi. Lei che è vergine immacolata, senza ruga, incontaminata nel pudore, amante pubblica, meretrice casta, vedova sterile, vergine feconda. E poi, per nostra fortuna, Sant'Ambrogio spiega lui cosa voleva dire con questa litania un po' insolita, no? Vedova sterile. Cioè una brava vedova, perché una vedova invece che, stando vedova, si mette a generare figli, beh, insomma, qualche obiezione c'è, no? Vedova sterile perché in assenza del marito non sa generare, ma poi il marito è giunto e così ella ha generato questo popolo, questa plebe di Dio. Quindi questa vuol dire la vedova sterile. Vergine feconda, perché ha partorito questa moltitudine come frutto del suo amore, non però per intervento di concupiscenza. Io cito, sono sempre l'espressione di Sant'Ambrogio. Ed è amore plebeia, questa è quella più sconcertante, no? Un'amante pubblica, vale a dire, non c'è niente di aristocraticamente esclusivo nelle sue attenzioni, che sono rivolte a tutti senza distinzioni. Ed è meretrice casta, perché? Qui uso esattamente le parole di Ambrogio. Meretrice casta perché molti amanti la frequentano per le attrattive dell'amore, ma senza la contaminazione della colpa. Cioè, in sostanza, il pensiero di Sant'Ambrogio è chiarissimo. La parola casta meritis, lungi dall'alludere a qualcosa di peccaminoso e di riprovevole, vuole indicare, non solo nell'aggettivo, ma anche nel sostantivo meretris, la perfetta santità della Chiesa. Santità che consiste tanto nell'adesione fedele, senza tentennamenti e senza incoerenti a Cristo, quindi casta, al suo sposo, quanto nella volontà di raggiungere tutti, secondo la volontà di Cristo, per portare tutti a salvezza. Cioè meretris dice la Chiesa deve andare con tutti per salvare tutti. Cosa c'entra qui il peccato? Questi teologi continuano, vanno, adesso un po' meno perché, insomma, qualche cosa, il mio intervento è servito, perché adesso vanno un po' più cauti nella... Perché io dico, se questa casta meretrix è usata non come dicono i padri, ma come dice un solo padre, una sola volta, per dire che la Chiesa è doppiamente santa, beh, insomma, voi non dovete imbrogliare, dovete usare i termini come vanno usati. Però noi siamo ancora in cerca di una soluzione. Come mettere d'accordo questi due dati? I peccati dei membri della Chiesa e la santità della Chiesa. Ancora una volta Sant'Ambrogio ha la formula essenziale. Dice che la Chiesa è ex maculatis immaculata. La Chiesa è una realtà immacolata, senza macchia, fatta da gente che è tutta macchiata. Quindi il nostro problema è di capire com'è possibile questo prodigio, che a mettere insieme tanti peccatori salta fuori una cosa santa. Beh, intanto da qui io direi che a priori, secondo la logica anagogica, proprio così noi vediamo che la Chiesa è opera divina, attuazione nella storia dell'eterno progetto del Padre. Perché? Per il fatto che un insieme di uomini peccatori costituisce un organismo senza peccato. Se a mettere insieme tanti uomini peccatori saltava fuori una realtà peccatrice, beh, questo ero capace anch'io di farla, questa impresa. E non c'è nessun segno dell'azione fantasiosa del Padre, no? E ciò che riusciremmo a fare noi se la Chiesa fosse opera nostra. Riusciremmo perfino a costruire una Chiesa santa aggregando uomini totalmente santi, sul posto di trovarli, il che è un po' difficile in questa nostra terra, ma che la Chiesa sia ex maculatis immaculata, questa è davvero la meraviglia di Dio. Ma non c'è contraddizione tra i due dati? No, risponde il cardinale Journet. Qui io mi rifaccio a un teologo che si rivela qui uno dei teologi più acuti e più credenti, ed è per questo che adesso nessuno più l'ascolta e lo prende in considerazione. Tra l'altro, tanto per fare un po' di pettegolezzo ecclesiale, per aumentare un po' i peccati dei membri della Chiesa, no? Ma è abbastanza sintomatico che Journet, che era l'autore dell'opera più, almeno più voluminosa, più acuta sulla Chiesa, L'Église du Verbe Incarné, che era del 1940, non è stato chiamato come teologo al Concilio Vaticano II, che pure aveva come tema la Chiesa, il quale concilio invece aveva chiamato il Küng, che era un giovane di 32 anni, no? E quindi dove si vede che questo è il bello della Chiesa, che mettendo insieme tante cose sconclusionate salta fuori il Concilio Ecumenico Vaticano II, che è opera dello Spirito Santo, no? Come il Journet è riuscito a partecipare agli ultimi giorni del Concilio perché nel frattempo, nel 65, Paolo VI, che era diventato Papa, il primo concistoro che ha fatto, l'ha nominato cardinale. Lui che era solo un professore, no, svizzero, e quindi ha partecipato agli ultimi mesi, ma i giochi ormai erano fatti, quindi non è che ha potuto essere molto, molto presente. Comunque vediamo come lui affronta questo problema. Tutte le contraddizioni sono eliminate se si capisce che i membri della Chiesa peccano, ma in quanto tradiscono la Chiesa. La Chiesa non è dunque senza peccatori, ma è senza peccato, perché chi pecca, pecca in quanto si distacca dalla Chiesa. La Chiesa come persona prende la responsabilità della penitenza, che questa è una cosa positiva, non prende la responsabilità del peccato. Se assomiglia alla peccatrice del Vangelo, questo avviene solo per il momento in cui questa spande il suo profumo sui piedi di Gesù. Si cade in una grande illusione quando si invita la Chiesa come persona a riconoscere e a proclamare i suoi peccati. Si dimentica che la Chiesa come persona è sposa di Cristo, che egli si è acquistata col suo sangue, che l'ha purificata perché fosse davanti a lui tutta splendente, senza macchia né ruga né altro di simile, ma santa e immacolata, che è la casa di Dio, colonna e fondamento della verità. Le sue frontiere, le frontiere della Chiesa, questo è il nocciolo del discorso, precise e vere, circoscrivono solo ciò che è puro e buono nei suoi membri, giusti e peccatori che siano, assumendo dentro di sé tutto ciò che è santo, anche nei peccatori, e lasciando fuori tutto ciò che è impuro, anche nei giusti. Nel nostro proprio comportamento, nella nostra vita, nel nostro proprio cuore si affrontano la Chiesa e il mondo, il Cristo e Belial, la luce e le tenebre. La Chiesa divide dentro di noi il bene e il male, prende il bene e lascia il male. I suoi confini passano attraverso i nostri cuori. Questa è la soluzione di Journet. Beh, io devo dire che nel pensiero teologico contemporaneo c'è molta allergia verso il pensiero di Journet, verso questa prospettiva. Ed è curioso che non è mai motivata da argomentazioni desunte dalla rivelazione. Non gli si dice, no, è inaccettabile perché nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, c'è questa frase. No, ma per ragioni di indole puramente filosofiche, o addirittura da preoccupazioni di politica ecclesiastica. Preoccupazioni di indole filosofica, si dice, se tutti i suoi membri sono peccatori, ma dove sta di casa questa Chiesa Santa? Sta sospesa sopra le nostre teste? È confinata con le idee platoniche nell'iperuranio? Si accusa di platonismo un po' questa impostazione. Oppure, dice, questa dottrina della Chiesa Santa è una sottile astuzia clericale che disimpegna la Chiesa da rispondere delle sue infedeltà senza impedirle, quando le convenga, di dichiararsi interessata ai nostri problemi e alle nostre contese. Come possiamo salvarci dall'ironia e dal disprezzo degli altri, dei non credenti, se ci presentiamo con questo tipo di fantasiose convinzioni. Quindi si diffida di questa soluzione perché la si ritiene frutto di un'ecclesiologia astratta, utopistica, magari sentimentale o addirittura furbesca, soprattutto perché appare basata su un platonismo che è improponibile alla cultura contemporanea. Invece di platonismo voi dovete sostituire la parola analogia, perché questo è il nocciolo del problema, è che la teologia odierna, la sua larga parte, non è più analogica, cioè non è più teologia nello spirito più profondo. Tra l'altro è singolare che questa dottrina sia invece esplicitamente e totalmente condivisa da un filosofo come Maritain, al cui pensiero l'accusa di platonismo pare convenire davvero poco. Maritain, che era amico di Journet, ha scritto, dopo il Concilio, forse l'ultimo suo libro, dopo ancora Le Paysan de la Garonne, De l'Église du Christ, dove proponeva col suo rigore di ragionatore proprio la soluzione di Journet. A me viene il sospetto che si ritenga platonico da questi la stessa contemplazione della res, della realtà voluta e attuata dal creatore. Cioè non si capisce che l'oggetto proprio della teologia è proprio questa res, gli altri sono i fenomeni. E la contemplazione della res, della realtà, come è voluta nel disegno del Padre e come è attuata, sia pure attuata ancora in corso di attuazione nella storia. Perché, a ben pensarci, questa accusa di platonismo vale per tutto il disegno di Dio. Se una Chiesa santa e santificante è vista come un'astrazione, allora si dovrebbe ritenere una pura metafora anche l'effusione dello Spirito Santo e il suo lavoro nei cuori, la grazia santificante, la stessa misteriosa immanenza nella nostra vicenda del Cristo crocifisso e glorioso che resta con noi sino alla fine dei secoli. E questo è platonismo? Gesù, capo dell'umanità rinnovata che a lui si incorpora e trova in lui il principio sempre attivo della redenzione e della compaginazione dell'universo, non abita nell'iperuranio platonico, sta alla destra del Padre, che è una realtà, ed è sempre in atto di effondere lo Spirito che dà identità e concretezza alla sua Chiesa, alla quale resta saldamente congiunto. In fondo si tratta di capire che la Chiesa è opera dello Spirito, e se è opera dello Spirito, lo Spirito non può fare che un'opera che sia totalmente santa. Se c'è qualcosa di non santo vuol dire che c'è in quanto non è opera dello Spirito e quindi in quanto non è Chiesa. Il Cristo totale che nasce da questa Pentecoste perenne non è l'ipotesi di una metafisica fuori moda, è la sola oggettività che meriti davvero la nostra attenzione di esploratori del piano divino di salvezza. Cioè di gente che ha scelto, ha fatto questa scelta curiosa, di fare una teologia analogica. Io sono stato subito avvinto dal Cardinal Journet, perché l'ho ascoltato anche. Una volta è venuto, quando io insegnavo al Seminario Teologico a Milano, Venegono, lui è venuto e ha fatto una conferenza ai nostri alunni, chiamava lo scolore pieno, 250 alunni, e ha fatto una conferenza in francese, e c'eravamo anche noi professori, e lui ha cominciato dicendo, facendo una domanda in francese: l'Église, la Chiesa, è maculée ou immaculée? È macchiata o è santo o è peccatrice, no? Maculée o immaculée? E i nostri alunni in coro hanno detto immaculé. Erano i nostri alunni, si capiva. E lui ha detto bon, e ha raccontato che la settimana prima era andato al seminario di Parigi aveva fatto la stessa domanda e tutti in coro avevano risposto ma filè, no? Entusiasti che la Chiesa fosse peccatrice. E poi ha fatto una lezione di una limpidità straordinaria che davvero mi ha molto conquistato, anche se dopo ho letto il libro, insomma, non... Ma poi devo anche dire che ho fatto poca fatica ad accogliere questa dottrina del Cardinal Jurnet, perché è del tutto omogenea col pensiero di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio dice queste cose. Per esempio, nel De Virginitate, parla alle vergini consacrate. Ma se voi fate dei peccati, no? Se noi facciamo dei peccati, non in sé, o figlie, non in sé, ripeto, o figlie, ma in noi la Chiesa è ferita. Non è la Chiesa a cui fa presa il nostro peccato, ma fa presa su di noi. Nel De Penitenza dice: tutta la Chiesa prende su di sé il carico del peccatore e alla sua sofferenza doverosamente partecipa col pianto, con la preghiera, col dolore. Cioè la Chiesa fa la penitenza, ma non fa i peccati. Perché la penitenza è un atto positivo, è un atto di santità. Nel commento a Luca: se disperi di ottenere il perdono per dei peccati gravi, serviti della Chiesa affinché essa preghi per te, guardando a lei il Signore accorda quel perdono che a te potrebbe rifiutare. C'è una piccola eco di questa frase di Sant'Ambrogio in una delle preghiere che il sacerdote pronuncia prima della messa, no? Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Questo, esattamente. Nel De Abram dice: appare sterile la Chiesa in questo mondo, perché non genera cose mondane né presenti ma future, cioè non quelle visibili ma quelle invisibili. Questi sono i frutti della Chiesa. E ancora nel commento a Luca dice: la Chiesa giustamente prende la figura della peccatrice perché anche Cristo assunse l'aspetto del peccatore. Quindi la Chiesa ha preso l'aspetto della peccatrice, come Cristo ha preso l'aspetto del peccatore. Ma a questo punto uno dice: ma non è mica, pare che questo sia in contrasto con quello che va dicendo il Papa, no? Perché il Papa parla dei peccati della Chiesa? Non è vero. Il Papa non mai parla mai, mai dei peccati della Chiesa. Il Papa, dal punto di vista teologico, insomma, nel suo piccolo, è a posto. Se voi prendete... purtroppo è riferito male da tutti, ma badate, non solo dai giornalisti laici, ma anche dagli uomini di Chiesa. Il pensiero del Papa su questo problema teologico è molto preciso ed è contenuto con molta chiarezza nella terzo millennio avveniente, al numero 33. La Chiesa, pur essendo santa per la sua incorporazione a Cristo, che sarà il nostro grande tema, non si stanca di far penitenza. Essa riconosce sempre come propri i suoi figli peccatori, non i peccati. E spiega poi nel numero 21, suoi sono i figli, non i loro peccati, anche se i peccati dei suoi figli meritano sempre le sue lacrime di madre incontaminata. Questo è esattamente il pensiero di Sant'Ambrogio, il pensiero di Jurnet, e nel nostro piccolo è anche il nostro pensiero, insomma, modestamente, no? Ma io credo che su questo punto, più che andare a leggere le pagine di una teologia un po' desolata, come se ne incontrano spessissimo oggi, val meglio leggere le pagine degli uomini di Dio, i quali, se sono veramente tali, hanno gli occhi giusti per percepire la bellezza della sposa. Certo, una bellezza esotica, non è una bellezza di tipo naturale, non corrisponde ai canoni dell'estetica terrena, ma è una bellezza autentica che piace al re. La tua bellezza è piaciuta al re, dice il Salmo 45, e a quelli che condividono i gusti del re. Beh, se qualcuno non ha il gusto del re, è peggio per lui, insomma. Vabbè, insomma, allora no. C'è una bella pagina del beato José María Escrivá de Balaguer, che è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II. Se amiamo la Chiesa, dice, non sorgerà mai dentro di noi l'interesse morboso di presentare come colpe della madre le miserie di alcuni suoi figli. La Chiesa, sposa di Cristo, non ha motivo di intonare alcun mea culpa. Noi invece sì. Questo è il vero mea culpismo, quello personale, non quello che infierisce contro la Chiesa, indicando ed esagerando i difetti umani che in questa Madre Santa derivano dalle azioni che vi compiono gli uomini, fin dove gli uomini possono arrivare, ma che non giungeranno mai a distruggere, anzi neppure a toccare, quella che è la santità originaria e costitutiva della Chiesa. Nostra Madre è santa, perché è nata pura e continuerà a essere senza macchia per l'eternità. Se qualche volta non riusciamo a intravedere la bellezza del suo volto, siamo noi a doverci pulire gli occhi. Se notiamo che la sua voce non ci aggrada, curiamo la durezza delle nostre orecchie, che ci impedisce di cogliere nel loro tono i richiami del pastore amoroso. La nostra madre è santa della santità di Cristo, a cui è unito nel corpo, che siamo tutti noi, e nello spirito, che è lo Spirito Santo, che dimora nel cuore di ognuno di noi, se ci conserviamo nella grazia di Dio. Ecco, io credo che... Io qui mi sento a casa, insomma, cioè mi sento in sintonia con la Chiesa del credo apostolico, del credo niceno costantinopolitano, con Sant'Ambrogio e con tutti. Ma c'è una certa, come dire, diffusa antipatia verso la Chiesa, che tra l'altro qualche volta si esprime in forme strane, no? Per esempio, sapete voi perché sulle pubblicazioni cattoliche di molti religiosi la Chiesa è sempre scritta in minuscolo? Oh, non è una cosa grave, possiamo metterci d'accordo. I tedeschi scrivono sempre tutto maiuscolo, tutti i sostantivi sono maiuscolo, noi potremmo metterci d'accordo e scrivere tutto in minuscolo. Ma se non che in quei testi voi trovate che c'è nella stessa edizione, nella stessa pagina, c'è Chiesa minuscolo, poi Consiglio Presbiterale maiuscolo, Camera del Lavoro maiuscolo, Partito Comunista Italiano maiuscolo, è solo la Chiesa che deve essere in minuscolo. Ed è scientificamente un'operazione scorretta quando pubblicano i testi ufficiali della Chiesa, come quelli del Vaticano II, che scrive Chiesa maiuscolo, e loro, in nome di una ideologia loro, cambiano e scrivono in minuscolo. Io non riesco a capire. So cosa gli abbia fatto la Chiesa. So, vabbè. Però qui c'è un altro problema che non è più teologico. È un problema di pastorale, di saggezza pastorale, quindi è molto, molto più opinabile, ciascuno può valutare diversamente. Siamo tutti d'accordo che non si devono chiedere perdono dei peccati della Chiesa, perché non ci sono, nonostante che adesso tutti lo dicono, no? Ma si può chiedere perdono dei peccati degli uomini di Chiesa dei secoli passati? Questo è un problema pastorale, di saggezza pastorale. Ma io credo che si possa rispondere di sì, una volta che rimane sempre ben chiaro nella mente di tutti che la Chiesa come tale è senza peccato. Ma in ogni caso sarebbe un pentimento analogico, che io mi pento dei peccati dei vescovi del secolo XVI, vabbè, tra l'altro faccio poca fatica, sapete, faccio più fatica a pentirmi dei miei peccati, no? Come non... Perché la parola di Dio ci ha insegnato fin dai tempi del profeta Ezechiele che la responsabilità è solo della singola persona, in senso proprio. Però, insomma, potrebbe anche essere giusto e opportuno, purché gli errori siano storicamente provati con indagini oggettive e soprattutto senza valutazioni anacronistiche, cosa che è quasi impossibile, perché noi giudichiamo al di fuori di cose che sono avvenute in un contesto storico così. Certo, è molto utile per renderci meno antipatici con quelli, con i cosiddetti laici, con quelli che sono al di fuori della Chiesa. E sono tutti contenti, vanno a nozze. Quando siamo noi a parlare male degli uomini di Chiesa, è una pacchia per loro, no? Quindi veramente questa è una bella cosa, perché... Ma non ho ancora trovato nessuno che, perché noi facciamo queste dichiarazioni, si sia convertito. Anzi, dice, detto io che avevo ragione io, sta fuori dalla Chiesa, no? Quindi, insomma, io credo che bisogna stare un po' attenti, perché il rischio, bisogna valutare, insomma, tra il pro e il contro. Ci può essere delle cose positive, ma ci può essere il rischio di scandalizzare i piccoli, ai quali sono destinati primariamente i misteri del regno, non ai dotti e agli intelligenti. Matteo 11:25, che è la frase più rivoluzionaria di tutto il Vangelo. Invece sarebbe utile che noi facessimo sempre notare, quando ci sono questi problemi, che in fondo, quando gli altri mettono sotto accusa la Chiesa per delle cose dei secoli passati, insomma, è una cosa molto positiva per un certo aspetto. Io l'ho imparato, direi forse per l'ispirazione dello Spirito Santo, perché ero un po' nei guai quella sera. Mi avevano chiamato a Milano a parlare, io ero vescovo ausiliare a Milano, a parlare al centro culturale del quartiere di Quarto Oggiaro. Per avere un'idea di che cos'è il quartiere Quarto Oggiaro a Milano, voi dovete pensare al pilastro moltiplicandolo per 10, no? Presa poco, no? Quindi, il centro culturale era un po' prima lì, ma loro per far capire che erano aperti a tutti, sono venuti a invitare un vescovo, lei venga a parlare, ma io vengo, dico, però scelgo io il tema, certo, io parlerò della santità della Chiesa, cosa? Dico. Insomma, se voi volete, è così, io vengo a parlare della santità della Chiesa. E io sono andato e per un'ora ho parlato della santità della Chiesa, mentre il mio uditorio fremeva e digrignava i denti, no? Il che mi divertiva moltissimo. Per tutto il tempo. Dopo però è chiaro che c'era il dibattito. E lì, insomma, è saltato fuori tutto, e l'Inquisizione, le crociate, Galileo, è una cosa, l'altra, e l'altra. E io un po' ho risposto, poi ho detto, sentite, guardate, io non ho molta pazienza, però... Voi stasera mi avete dato una cosa che per me è consolantissima. Io un atto di fede nella Chiesa come il vostro, così vivo, non l'ho mai trovato. Loro sono andati. Sì, perché, vedete, voi domandate conto a me, che sono un uomo di Chiesa del secolo XX, delle malefatte degli uomini di Chiesa del secolo XV, XVI, eccetera. Ma c'è qualcuno di voi, per esempio, che è andato dal sindaco Agnasi a domandar conto delle malefatte di Ludovico il Moro, duca di Milano, o al presidente della regione Lombardia? Perché voi sapete che la Chiesa è l'unica che resta. Perché, vedete, voi domandate a me la storia della condanna di Galileo, su quale io ho un'opinione che non la dico qui, se non la trovo per le lunghe, perché non andate dal rettore dell'università di Pavia o di Bologna, perché anche quelle università lì erano contrarie a Galileo. No, voi domandate alla Chiesa, perché voi riconoscete che la Chiesa è l'unica realtà che resta, identica a sé, tanto che deve rispondere sempre di tutti i fatti della storia. Ma questo è un tale atto di fede che veramente, guardate, voi siete bravissimi, insomma non sapevano più come prendervi, perché dopo questi elogi, ma io credo che sia vero. E così mi pare che possiamo mi pare che abbia già detto tanto su questo problema e possiamo cominciare, e anche se sarà solo un inizio, ma questo è un problema che anche questo è all'ordine del giorno ed è diventato dall'anno scorso poi anche molto, molto, come dire, molto d'attualità. Noi fino adesso ci siamo domandati se la Chiesa era bella o brutta, santa o peccatrice, se era al centro, se era ai margini, no? Questi sono poi i nostri discorsi. Ma c'è un altro interrogativo che ci interessa ancora più da vicino. Siamo col libro a pagina 65, no? La Chiesa è necessaria o no alla salvezza dell'uomo? È una strada unica e tassativa per tutti per andare a Dio e quindi per conseguire il fine dell'esistenza, o va ritenuta, nella migliore delle ipotesi, soltanto una corsia preferenziale? C'entra o non c'entra con la salvezza dell'uomo? Questo è il problema che l'anno scorso è stato affrontato nella nota della Congregazione della Fede, nella dichiarazione Dominus Iesus, che aveva due temi. Primo, l'affermazione che Gesù Cristo è l'unico salvatore di tutti, quindi è necessario Gesù Cristo. Secondo, che era necessario anche la Chiesa per la salvezza. Però questa notifica della Congregazione afferma che la Chiesa non è estranea alla salvezza di nessuno, ma non intende risolvere il problema teologico di come si esercita l'azione della Chiesa nella salvezza di tutti. Giustamente, perché il magistero della Chiesa può anche dire le cose, le verità, e dire le collegamenti li fanno i teologi. Ma noi che facciamo finta di essere teologi non possiamo non affrontare il problema di vedere come la Chiesa entra nella salvezza. O che ci sia un'intrinseca relazione tra la Chiesa e la salvezza è ripetutamente affermato dal Concilio Vaticano II, quando assegna alla Chiesa la qualifica di universale sacramento di salvezza. Ed è un'espressione che deve essere piaciuta al Padre del Concilio, perché la ripetono tre volte. Si trova prima di tutto nella Lumen Gentium. Costituì il suo corpo, che è la Chiesa, come un sacramento universale di salvezza. E il Concilio dice che questa verità trova il suo fondamento nella stessa incarnazione del Figlio di Dio, che è un mistero di salvezza che ci è rivelato ed è continuato nella Chiesa che il Signore ha costituito quale suo corpo. È interessante dove si vede che questo tema del rapporto Chiesa-salvezza così distinto si collega subito con il tema della Chiesa-corpo di Cristo. Poi viene ripetuto nel decreto Ad Gentes: la Chiesa è inviata alle genti per essere sacramento universale di salvezza. E poi, finalmente, nell'ultima Costituzione, la Gaudium Spes, la Chiesa è l'universale sacramento di salvezza. E sempre nella Lumen Gentium, dopo aver asserito che questa Chiesa pellegrinante è necessaria alla salvezza, sono parole testuali del Concilio, quindi la Chiesa pellegrinante, questa Chiesa pellegrinante è necessaria alla salvezza, il Concilio precisa: perciò non potrebbero salvarsi quegli uomini che, pur non ignorando il fatto che la Chiesa cattolica è stata fondata come necessaria da Dio per mezzo di Gesù Cristo, non volessero però entrarvi o rimanervi. E credo che questo in fondo non fa una grande difficoltà, ma subito noi ci nasce un'altra domanda. Ma è quella invece che senza loro colpa lo ignorano, che la Chiesa è stata fondata da Dio proprio per come sta dalla salvezza? E il Concilio risponde al numero 16. Coloro che senza loro colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere fattivamente la volontà di Dio conosciuta attraverso il dettame della coscienza, costoro possono conseguire la salvezza. E questa è una risposta molto positiva e molto rasserenante, no, del Concilio. Chi è in buona fede e che non conosce la Chiesa può salvarsi lo stesso. E quindi è perfettamente soddisfacente, come dire, sotto il profilo esistenziale. Se io sono angosciato della sorte di quelli fuori dalla Chiesa, e quindi dice, no, guarda, sta tranquillo perché possono salvarsi anche loro. Quindi sotto il profilo morale, non commettono peccato, sotto il profilo esistenziale. E questo va bene, ma per un teologo questo non basta. Cioè, ma anche se non si accorgono, la necessità della Chiesa alla salvezza vale anche per quelli che non lo conoscono o no? Questo è il problema. Questo è un problema teologico, perché potrebbe essere che della gente si salva proprio per azione della Chiesa senza conoscere l'azione della Chiesa. Pressa poco come gli uomini cadevano dalle piante anche prima che Newton scoprisse la legge della gravità, no? Cioè, insomma, non è che non cadevano, cadevano lo stesso, e cadevano in forza della legge di gravità, poi l'hanno saputa, no? E quindi analogamente c'è questo. Questo è il problema che noi affronteremo la prossima volta. Grazie.